19. Nel tornare nella hall con Sani, De Vincenzi mormorò: «Siamo alla fine, ma il più tremendo deve venire ancora». Ed entrò nel salottino azzurro. Tutti stavano ancora in piedi e lo fissarono con terrore, come se attendessero l'annunzio di un'altra catastrofe. Lui affettò indifferenza, sorrise persino. «Sedete pure. Miss Essington è un poco folle. Non deve aver veduto nessun cadavere e nessun assassino. La cocaina le dà le allucinazioni». Si volse a Mary Alton. «Bisogna terminare al più presto. Vi prego, Mrs. Alton, andate a prendere le bambole». La vedova rimase qualche istante perplessa, come se non avesse capito. Mandò un sospiro profondo, batté le ciglia. De Vincenzi ripeté l'invito. Allora lei annuì col capo e uscì in fretta. Si sentirono i suoi passi leggeri e come veloci sullo scalone, poi più nulla. Gli uomini si erano seduti. Flemington dovette toccare il braccio alla moglie per trarla accanto a sé, che lei era come impietrita. «Siete proprio sicuro, Besesti, che l'assassino non può essere Lessinger?» «No, non può essere Julius Lessinger». «Perché?» Non rispose. Si vide lo sforzo che faceva per deglutire, come se la gola gli si fosse chiusa. «Perché?»
«Perché Julius Lessinger è morto a Buenos Aires nel 1913».
La rivelazione era tanto straordinaria che nessuno trovò la forza di parlare. Il primo a riaversi fu l'avvocato. Balzò in piedi, minacciando Besesti col pugno teso. «Farabutto!» Besesti chinò il capo. «Ignobile ricattatore!» «Tacete, Flemington!» gridò De Vincenzi. «È un farabutto! Ha tenuto per 5 anni Harry Alton sotto il terrore della vendetta di Lessinger!» «Tacete adesso!» E il commissario lo obbligò a sedere.
«È vero», mormorò Besesti, «ma io non ho più parlato di Lessinger al maggiore dopo...»
«Dopo che lo avevate indotto a divenir vostro socio nell'impresa di cabotaggio?»
«Sì. Avevo conosciuto per caso Julius Lessinger all'ospedale di Buenos Aires. Eravamo vicini di letto. Lui era molto ammalato, una tubercolosi senza scampo. Mi confidò tutta la storia».
«Da chi l'aveva saputa?»
«Sembra che un giorno avesse fatto ubriacare Dick Nolan e lo avesse fatto parlare. È stato lui a ucciderlo in battaglia. Gli sparò un colpo di fucile alle spalle. Non aveva ucciso anche Alton perché voleva prima recuperare il cofanetto dei diamanti. Poi si ammalò e fu fatto tornare a Johannesburg. Intanto Alton ed Engel erano andati in Inghilterra. Come Lessinger capitasse a Buenos Aires, non lo so. So soltanto che morì disperato perché voleva vendicarsi di Alton ed era anche riuscito a sapere dove si trovasse».
«A Sydney?»
«Sì».
«E voi allora?»
«Morto Lessinger, partì per Sydney. La mia situazione a Buenos Aires s'era fatta insostenibile».
«E vedeste subito nella storia di Lessinger il mezzo per ristabilire le vostre esauste finanze».
Flemington era ancora in uno stato di estrema eccitazione.
Che Besesti avesse giocato con Harry Alton la commedia infame dell'esistenza di Lessinger e che lo avesse tenuto sotto la minaccia ricattatoria doveva esasperarlo, soprattutto per le conseguenze che ne erano derivate anche a lui e alla madre di Douglas Laing.
«Ma quella lettera! Quella lettera, chi l'ha scritta, allora?»
Ruggì Flemington, tendendo il dito verso il tavolo sul quale giaceva sempre il foglio proveniente da Amburgo. «L'ha scritta chi voleva compiere quel che ha compiuto, facendo credere di essere Lessinger», rispose con voce placida De Vincenzi. «Mister Besesti, nessun altro oltre voi conosceva la morte di Lessinger?»
«Io ho taciuto con tutti!»
Poi si alzò. «Giuro sul Cristo che da 5 anni non ho più parlato di Julius Lessinger con Alton o con altri. Le minacce che gli sono state fatte non provengono da me». Era sincero. Una volta riuscitogli il ricatto iniziale che lo aveva arricchito, quale scopo avrebbe avuto lui a continuare lo sfruttamento di un segreto che era comunque pericoloso? Perché tarda a mandare alla forca proprio colui di cui era socio e al quale aveva legato la sua sorte. Qualcun altro, evidentemente, conosciuta la storia della strage atroce, si era attribuita la personalità di Lessinger, prendendosi la cura di mantenere desto il terrore di Alton. A quale scopo? E a quale scopo aveva ucciso Douglas Laing, aveva ferito per ucciderla Karen Nolan?
e teneva ancora tutte quelle persone sotto la minaccia incombente. La voce profonda e rauca di Wilfredo Engel risuonò stranamente turbata. «Chiunque sia l'assassino, è tra noi». Che si trovasse nell'albergo era evidente, anche perché Stella Essington lo aveva veduto e Novarreno aveva pagato con la vita il tentativo fatto di ricattarlo. Ma che potesse trovarsi in quella saletta? «Che cosa intendete dire, Engel?» L'uomo aveva raccolto la bambola e la teneva per una gambina con la testa penzolante. Rispose animandosi e si mise a gesticolare con quella bambola che agitava davanti a sé. Il pastrano gli si era aperto, mostrando il pigiama bianco che gli fasciava il corpo. Era buffonesco, come un clown. Le lettere sono state scritte per atterrire e rendere più facile la commedia tragica. Soltanto uno di noi poteva sapere la storia e conoscere il luogo di un convegno degli eredi. E soltanto uno di noi poteva avere interesse a che gli altri morissero. «Ma perché?» gridò Besesti. Flemington si era levato e fissava Engel. «Che cosa intendete dire, Mr. Engel?» Il pachiderma si volse lentamente e contemplò l'avvocato. Poi sogghignò. «Nessuno meglio di voi, Mr. Flemington di Lincoln's Inns Fields, che siete avvocato, può comprendere l'interesse per un erede di rimaner solo a ricevere l'eredità». Besesti intervenne. «In tal caso io sono escluso da ogni sospetto. Io non avevo nulla da aspettarmi da Alton e debbo ancora sapere perché sia stato convocato a questa riunione infernale». Si sentì lenta, posata, la voce di Dacomo che si rivolgeva al commissario. «Anche io non c'entro nulla. Che sia dannato se farò mai più uno scherzo in vita mia. E l'aver messo la bambola sul letto di Engel non era che uno scherzo. Perché mi avete fatto venire qua giù?» De Vincenzi ebbe un sussulto. «La bambola! Le due bambole che era andata a prendere Mary Alton! E non tornava!» «Sani!» gridò con voce tagliente. «Eccomi!» rispose Sani accorrendo dalla hall. «Chi è di guardia al primo piano?» Il vicecommissario impallidì. «Nessuno! È vero! C'ero io e sono disceso dietro a quella donna!» De Vincenzi si lanciò, cacciò da parte Sani, salì di corsa su per lo scalone. Ma non era ancora al primo pianerottolo che si fermò. Davanti a lui era apparsa Mary Alton. Scendeva lentamente e teneva fra le braccia le due bambole. «Ah!» sospirò il commissario. Poi si riprese, sorrise. «Temevo che non riuscisse a trovare la bambola di Karin Nolan. L'ho dovuta cercare in tutti i cassetti, infatti. Non la trovavo. Era in una cappelliera nell'armadio». «Bene». Lasciò passare la donna avanti a sé. La seguì. Attese che fosse entrata nella saletta. «Sali al primo piano e fa la guardia nel corridoio. Le camere numero 7 e numero 19 sono occupate, lo sai. Preoccupati soprattutto del 7. E se senti il più piccolo rumore sospetto, entra subito». «Sta sicuro?» si affrettò a dire Sani, che voleva farsi perdonare la dimenticanza di prima. «Sei armato?» «Sì». E mostrò la rivoltella che gli gonfiava la tasca della giacca. De Vincenzi rientrò nel salottino. La vedova aveva deposto la bambola sul tavolo e s'era seduta con l'altra in braccio. La stringeva fortemente contro il petto. Era la sua bambola. Quella deposta sul tavolo, seppur simile in tutto alle altre due, aveva la vesticciuola di seta azzurra. Come mai le altre, invece, erano entrambe vestite di garza rosa? «Mr. Engel, quando vostro fratello tornò dall'Africa, la bambola che recava con sé, che veste aveva?» «Come dice?» chiese quello, stupito. Non arrivava a capire che cosa c'entrasse il vestito della bambola in un dramma di quella specie. Fu la signora Flemington che rispose. «I due abiti di garza rosa li ho cuciti io. Mio marito me ne diede l'incarico. Harry Alton lo aveva pregato di preparare due abitini per le bambole. Harry temeva che Lessinger arrivasse a Londra e scoprisse le bambole e le riconoscesse come quelle che avevano appartenuto alle sue sorelline. Voleva distruggerle. Le chiese a Engel e a sua moglie, ma tanto Engel che Mrs. Mary rifiutarono di consegnargliele. Allora pensò di cambiare loro gli abiti. Fu mia moglie, come vi ha detto, che li fece». «E quella?» chiese il commissario, indicando la bambola azzurra. «Karin Nolan risiedeva in Norvegia e dal Transvaal, dopo la morte di suo nonno, la bambola era stata spedita a Christiania». «Ma voi, Mrs. Alton, non avevate detto a vostro marito di averla smarrita?»
«Non ricordo», rispose la vedova e corrugò un poco la fronte.
Il fatto è che mi ero affezionata alla bambola e negai ad Harry di averla ancora. Oppure lo pregai di lasciarmela, non ricordo. Forse dissi entrambe le cose. Harry era molto sospettoso e non era facile ingannarlo. Ma non vedo quale importanza ha.
Infatti non ne ha alcuna.
Sicuro che è vero della veste, esclamò Engel di colpo. Un giorno venne Harry da me e fu lui stesso che cambiò l'abitino davanti ai miei occhi. La vesticciola azzurra fu bruciata nel caminetto della mia stanza. Mr. Flemington, leggete il testamento.
Flemington si alzò.
Era evidentemente turbato. Esitò prima di dirigersi alla valigetta nera che aveva lasciata sulla seggiola dove l'aveva messa per prendere la lettera firmata Julius Lessinger.
È vostra, commissario, la responsabilità di questa lettura in un momento così pericoloso.
È necessario, Mr. Flemington. E si guardò attorno, fissando una a una le persone che lo circondavano. In tutti era visibile la sospensione ansiosa dell'attesa. In tutti, tranne in Besesti, il quale, dopo la sua confessione, s'era accasciato e, coi gomiti sul tavolo, la testa fra le mani, rimaneva immobile con lo sguardo chino. Flemington aveva aperto la valigia e ne aveva preso un grande portafogli di cuoio nero. Si avvicinò al tavolo e trasse dal portafogli una larga busta che recava sul verso 5 grossi suggelli rossi. Sul retro si vedevano 4 o 5 righe di quella calligrafia applicata e pesante che De Vincenzi aveva già conosciuta nella lettera scritta dal maggiore a sua moglie. Flemington sedette, prese in mano la busta e lesse. Da aprirsi dopo la mia morte, alla presenza delle 3 bambole e di Douglas Laing, Karin Nolan, Wilfredo Engel, Pompeo Besesti, Mary Alton. La lettura dovrà essere compiuta in una camera dell'Albergo delle 3 Rose, in Milano, Italia. Dovrà essere fatta personalmente dall'avvocato George Flemington, il quale sarà accompagnato e avrà con sé sua moglie Mrs. Diana Flemington. L'avvocato alzò la testa e guardò la moglie. Diana Flemington smise immediatamente di piangere. Uno dopo l'altro, le dita nervose dell'avvocato fecero saltare i suggelli rossi. «Avete una lama?» Da Como fu il primo ad alzarsi e a porgere un lungo temperino che aveva aperto. Poi tornò sulla seggiola, nel suo angolo. Flemington diede un'occhiata alla porta spalancata, guardò il commissario. De Vincenzi andò all'uscio e lo chiuse. La lama del temperino tagliò la busta. Le dita dell'uomo estrassero un grande foglio, piegato in 4. La lettura del testamento di Harry Alton fu breve. «Lascio tutto quello che posseggo alle 3 bambole, che un giorno appartennero alle figlie di Donald Lessinger. Esse sole sono le legittime eredi d'ogni mio avere. L'usufrutto dei beni che le 3 bambole in tal modo possiederanno sarò goduto da coloro ai quali le bambole sono state affidate. La bambola consegnata temporaneamente a mia moglie dovrà essere rimessa immediatamente dopo la lettura di questo testamento a Douglas Laing. Tale usufrutto, pur rimanendo fermo e inalienabile il capitale, verrà trasmesso dai 3 possessori delle bambole ai propri eredi naturali, fino all'estinzione eventuale di questi. Nel qual caso, tale usufrutto verrà goduto dalla Croce Rossa Britannica. Questa è la mia volontà, che il mio legale e amico George Flemington vorrà fare eseguire e rispettare. In pieno possesso delle mie facoltà mentali e fisiche, io, Harry Alton, così voglio e stabilisco. Sydney, novembre 1919. Un silenzio di morte seguì alle parole dell'avvocato. Mary Alton si era alzata. Le sue dita stringevano con forza la bambola che teneva contro il petto. Era bianca come un cero.
«Che cosa vuol dire?»
Flemington si volse a guardarla.
«Vuol dire, Mrs. Alton, che vostro marito non vi lascia neppure un centesimo di quel che possedeva?»
«Non è possibile! Il testamento di mio marito non è quello!»
Parlava con voce mordente, schiacciando le parole coi denti. Tremava tutta.
«Che cosa volete insinuare?»
fece l'avvocato. De Vincenzi taceva e osservava la donna. S'era trasformata. Gli occhi da violacei apparivano ora smeraldini. Lampeggiavano. Le sue labbra ardenti di rosso artificiale le aprivano una ferita sul volto esangue. Nego che quello sia il testamento di mio marito. È stata operata una sostituzione. Io conosco il vero testamento di Harry Alton. Flemington aveva deposto il grande foglio sul tavolo dinanzi a sé. È vero, pronunziò lentamente. Il maggiore Alton aveva redatto un altro testamento prima di questo e me lo aveva affidato, ma l'autenticità del presente non può essere dubbia e, poiché è posteriore, distrugge il precedente. Mary Alton fremeva, ma si sentì osservata dal commissario e tacque. I lineamenti le si distesero. Ritrovò la sua aria impenetrabilmente candida.
Che data recava il testamento precedente?
Chiese De Vincenzi. Fu redatto lo stesso giorno del matrimonio in questo albergo. Testimoni di esso fummo io e un medico inglese che si trovava di passaggio a Milano e che il pastore aveva pregato di assistere Alton alle nozze.
Ricordate le disposizioni di quel testamento, Mr. Flemington?
Ecco, intervenne la vedova con un nuovo scatto. Il secondo testamento non è valido. Non reca la firma dei testimoni.
Errore, Mrs. Mary, errore.
E l'avvocato mostrò il foglio, indicando dopo la firma del maggiore quelle di altre due persone.
Le firme dei testimoni ci sono e c'è anche un codicillo.
Lo lesse.
Questo mio testamento annulla ogni altro precedente e costituisce quella sorpresa che ho annunciato a mia moglie.
Ricordate le disposizioni del primo testamento? Ripeté De Vincenzi.
Esso divideva l'eredità in quattro parti. Tre di esse andavano a Wilfredo Engel, a Douglas Lange e a Karin Nolan. La quarta era destinata a Mary Vendramini. In caso di morte di qualcuno degli eredi, i superstiti beneficiavano della parte dello scomparso.
Si vide la vedova avvicinarsi al tavolo, deporvi la bambola, che aveva stretta fino allora tra le braccia, ritirarsi lentamente, impassibile, come continuava ad apparire il suo estremo pallore. Un pallore livido sotto la luce cruda delle lampade era spaventoso. Tutti fissavano lei sola. Si muoveva come fosse un automa.
«Mrs. Alton!»
intimò il commissario. «La mia presenza non è più necessaria. Conosco la sorpresa oramai».
«Dimenticate che ci sono due cadaveri sui quali dovete passare per andarvene».
Sollevò il capo e girò attorno uno sguardo stranamente fisso e lucente. «Perché mi riguarderebbero essi? Sono le bambole che ereditano». Per la prima volta rise. Era una risata sommessa, interrotta e inumana, che diede i brividi. Impossibile credere che fosse lei a ridere, tanto si manteneva immobile nella persona, imperturbabilmente candida in volto. Un grido risuonò lacerante. «Assassina! Sei tu l'assassina di mio figlio!» Diana Flemington era balzata dal divano e si lanciava contro Mary. Fu suo marito il primo a fermarla, ricevendola fra le braccia. La ricondusse lontana, continuò a stringersela contro il petto, a tenerle la testa sulla propria spalla con una tenerezza nuova e sorprendente in quel grosso uomo rude e sarcastico. Mary Alton aveva atteso l'urto senza indietreggiare neppure. All'invettiva alzò debolmente le spalle e scosse il capo. Guardò il commissario e disse con accento di profonda pietà:
«Povera Mrs. Flemington».
Adesso aveva davvero ritrovato tutto il suo singolare equilibrio tranquillo e sicuro. Neppur gli occhi le lucevano più, ma erano tornati cupi e fondi, color delle violette. L'accusa non l'aveva colpita. Ella mostrava di trovarla tanto assurda che neppure si dava la pena di raccoglierla.
«Che cosa intendete fare adesso, signora Alton?»
De Vincenzi le parlava italiano perché voleva risparmiare a Diana Flemington lo strazio di capir subito tutte le parole che stava per pronunciare.
«Andarmene. Non c'è più nulla che possa trattenermi in questo luogo».
«Sì, qualcosa e qualcuno possono trattenervi. Il vostro complice, intanto».
La donna lo fissò. Si sarebbe detto che il suo sguardo ridesse.
«Non capisco».
«Aspettate e capirete».
Le passò davanti e andò nella hall. Fece segno ai due agenti di mettersi davanti all'uscio del salottino.
«Nessuno deve uscire, anche se doveste far fuoco, impedite a chiunque d'allontanarsi».
Quindi salì di corsa lo scalone. Al principio del corridoio gli mosse incontro Sani.
«Lo hai sentito muovere?»
e indicò la camera numero 7.
«No, nulla. Ho anche avvicinato l'orecchio al legno della porta, ma non ho percepito neppure il suo respiro».
Che dici?
Era stato un grido, quello di De Vincenzi. Afferrò il saliscendi, spalancò il battente. E fu un insulto che gli uscì dalle labbra. Un atroce insulto rivolto a se stesso. Come aveva fatto a non prevederlo? In terra, accanto al letto, giaceva Al Righetti. Era stato colpito mentre scendeva dal letto, perché era caduto, tirandosi sopra il lenzuolo e le coperte. Piegato in due, aveva la fronte contro lo scendiletto e le braccia allargate. De Vincenzi si chinò e, aiutato da Sani, lo sollevò e lo depose sul letto. «È morto», disse Sani. Aveva una macchia di sangue sul petto che gli tingeva di porpora il pigiama chiaro. Un'altra macchia si vedeva sul tappetino, più scura, densa. Non aveva sanguinato granché. «Ma è stato ucciso con un colpo di rivoltella, questo qui!» esclamò il vicecommissario con meraviglia atterrita. «Quasi a bruciapelo!» Infatti, la seta della giacca recava l'alone bruciacchiato del colpo appena uscito dalla canna. La rivoltella era in terra. La vedevano soltanto adesso. Una piccola rivoltella con l'impugnatura d'avorio. De Vincenzi la raccolse. Sani fece il gesto di trattenerlo. «Le impronte!»
«Non ci sono impronte», mormorò il commissario. «Non ci possono essere».
E raccolse un piccolo cuscino di raso giallo che giaceva poco distante. «Vedi? Teneva la rivoltella nascosta in mezzo a questo cuscino. Si è avvicinata all'uomo, che non poteva sospettare di lei e che forse voleva abbracciarla, e gli ha compresso il cuscino sul petto mentre sparava. Per questo non si è sentito il colpo». E indicava sul raso la medesima bruciacchiatura del pigiama.
«Lei?»
Sani sbarrava gli occhi.
«Ma chi? Lei?»
«Sì, era l'unico modo per avere tutta l'eredità e per impedire che il complice parlasse».
S'era fatto cupo, aveva le mascelle contratte, le labbra strette. Osservò il cadavere. Gli occhi spalancati esprimevano soltanto un grande, uno smisurato stupore.
«Va a prendere il gobbo e conducilo qui».
Sani aveva rinunciato a chiedere spiegazioni. Andò. Rimasto solo, De Vincenzi osservò la camera. Si sentiva in preda a un'eccitazione febbrile. Sapeva tutto, ormai. La scintilla, che gli era mancata per tante ore, s'era accesa nel suo cervello. Un dramma atroce. Subito, dal letto corse alla finestra, per la quale entrava la luce del giorno, perché le persiane erano spalancate. Luce scialba di pioggia. Si mise a osservare il davanzale. Si chinò sul pavimento. Aveva intuito giusto. Riconobbe sul legno del davanzale e sulle piastrelle del pavimento orme umidicce che avevano tentato invano di far scomparire. Per uccidere Novarreno, Al Righetti era passato dalla sua finestra a quella del Levantino, un esercizio ginnastico dei più facili. Non aveva avuto bisogno di scala, di scendere nel cortile e di risalirne, di nulla. S'era aggrappato alla cornice che girava tutt'attorno, continuando sul muro la linea dei davanzali. Tornò verso il letto. In un angolo, tra il muro e l'armadio, vide una piccola stufa a petrolio. Era quella che aveva servito a surriscaldare l'atmosfera della camera di Douglas Laing perché il corpo non si irrigidisse. E lui l'aveva cercata. Tutto aveva intuito, lui, particolare per particolare. Soltanto non era riuscito ad avere la visione d'assieme. Ma come averla? Come poteva sapere che Julius Lessinger era morto? E proprio quel nome, ricorrente sulla bocca di tutti, quel fantasma vendicatore che ognuno gli annunziava con la goscia di sentirselo alle spalle. Proprio l'esistenza di Julius Lessinger, alla quale aveva dovuto credere, lo aveva fuorviato, impedendogli di cercare in altra direzione. Sì, naturalmente, di Nicola Al Righetti aveva dubitato e appunto per questo non aveva voluto interrogarlo ancora, non aveva voluto entrare nella sua camera. Dopo il ferimento di Karin Nolan, non gli era sembrato possibile che l'uomo potesse fare altri tentativi delittuosi e non aveva voluto metterlo in sospetto prima di possedere le prove. Come supporre che lei lo avrebbe ucciso? Eppure, ora gli appariva inevitabile che avesse dovuto ucciderlo. Era indispensabile per Mary Alton impedire al suo primo marito di parlare. Un senso tormentoso di disagio, come un rimorso, lo invase. Lui l'aveva mandata sola a prendere le bambole, appunto perché voleva che si tradisse. Sì, in fondo, era sua la colpa di quella morte.
e quando era corso al primo piano e l'aveva incontrata sullo scalone con le due bambole sulle braccia, gli era parsa tanto placida, così immutabilmente candida e bella, che s'era rimproverato il tranello nel quale poco prima avrebbe voluto vederla cadere e di nuovo aveva detto a se stesso di battere una strada falsa. Continuava a cercare. Aprì l'armadio e vide una camicia di seta appesa a una gruccia. Ne osservò le maniche. Dall'asola di uno dei polsini pendeva un pezzo di catenella rotta e c'era il dischetto d'oro, coi tre cerchi concentrici rossi e azzurro a smalto. L'altro dischetto, quello trovato nel ripostiglio del terzo piano, era nella sua tasca. Rinchiuse l'armadio. Cercò nei tiretti del cassetto, in quello del tavolo. Non trovava. C'erano biancheria, abiti, scatole di cravatte e di colletti. Nel primo tiretto, nascosta sotto le camicie, vide una grossa Colt, nera e sinistra, col silenziatore sulla canna. Un arnese da gangster americano. Ma nessuna lettera, nessun documento. Cercò ancora. La sua agitazione andava crescendo. Che cosa sperasse di trovare, non avrebbe saputo neppure lui. Vide una valigia e si precipitò ad aprirla. I suoi movimenti s'eran fatti disordinati. Soltanto l'eccitazione nervosa gli impediva di afflosciarsi, di cadere di schianto dopo quella notte di incubo diabolico. Era entrato nell'albergo alle 10. Adesso erano le 8 circa, 10 ore. Aveva paura di fare il bilancio di quelle ore, di pensare al peggio che ancora lo attendeva. Continuava ad avere davanti agli occhi un volto ovale, purissimo, bianco come cera, incorniciato da una massa ardente di capelli d'oro, la profondità cupa di due pupille color delle violette, l'armonia di un corpo flessuoso, agevole, fragile. Rovesciò in terra il contenuto della valigia, cravatte, biancheria, qualche gioiello maschile, un'altra rivoltella più piccola, nulla, cioè. Ma che cosa voleva trovare? E trovò, finalmente. Erano alcuni fogli ingialliti, in parte stampati, e in parte coperti da indicazioni e da nomi scritti a penna. Proprio quel che lui aveva oscuramente supposto, non appena il vecchio Bernasconi gli aveva parlato del giovanotto con cui sempre giungeva a Milano Mary Vendramini. Nicola Al Righetti aveva segretamente sposato a Chicago nel 1911 Mary Vendramini, e quei fogli erano i documenti che attestavano il matrimonio. Tutto era chiaro ormai. Mary, conoscendo la ricchezza del maggiore Alton, non aveva esitato a contrarre un secondo matrimonio, d'accordo con suo marito, per disporre di quella ricchezza e per ereditarla, al caso. E il caso le si era presentato. De Vincenzi sussultò come se lo avessero frustato, perché aveva sentito un sospiro, una specie di rantolo, dietro di sé. Si cacciò i fogli in tasca e si volse. Il gobbo era davanti alla porta. Fissava il morto sul letto, con gli occhi dilatati dallo spavento. De Vincenzi si sollevò. «Signor Bardi, riconoscete quest'uomo?» Lo guardò.
«Come? Che cosa vuol dire?»
«Nel 1914 quest'uomo è stato in questo albergo. Lo riconoscete?»
Il gobbo ebbe un lampo. Fu proprio come se il suo volto esangue, giallastro, angoloso, si fosse illuminato. «Sì!» gridò. «Sì, è così! Era l'uomo che accompagnava Mary Vendramini!»
«Sta bene, null'altro!»
E fece segno a Sani di condurlo via.
«Che non si muova dalla sua camera!»
«Chi l'ha ucciso?»
chiese Bardi con voce stridente, ma più ferma. «Non importa adesso, lo saprete. Andate!»
E seguì i due.
Chiuse la porta a chiave, si avviò per discendere. Finirla. Finirla al più presto. Che cosa l'attendeva in basso, nel salottino azzurro?
I due agenti stavano sulla porta.
«Nulla?»
Scossero il capo e si trassero da parte. Dentro, tutti erano dove li aveva lasciati, anche la vedova, che si volse a guardarlo, attendendo.
«Mrs. Mary Alton, vi dichiaro in arresto per l'assassinio di Nicola Al Righetti, vostro primo e unico marito, giacché il secondo matrimonio da voi contratto col maggiore Alton era nullo, e per complicità nell'assassinio di Douglas Laing e di Giorgio Novarreno e nel ferimento di Karin Nolan».
La donna continuava a fissarlo. Attorno, George Flemington, Diana, Wilfredo Engel, Carlo da Como, Pompeo Besesti, dopo il primo istante in cui erano balzati, tendendosi verso di lui, tacevano sospesi, inchiodati quasi al pavimento da un'ansia nuova,
dalla sensazione che qualcosa di orribile, di inatteso e pur di fatale, stava accadendo. De Vincenzi ripeté l'intimazione. Allora Mary Alton si diresse al tavolo, afferrò le due bambole, le strinse al petto, le baciò e, sedutasi, si mise a cullarle dolcemente, accarezzandole e parlando loro con quella sua voce uguale, armoniosa come una musica, dolce e nostalgica come un canto d'amore.
«Siete mie, mie, tutte e due. Vi terrò sempre con me, sorelline buone, sempre con me».
La portarono in auto sotto la pioggia, per strade e viale, tra i campi con quelle due bambole di porcellana, e l'auto, sorpassato un cancello, si fermò davanti a un grande casamento bianco in mezzo alle aiuole e vennero due uomini in camice turchino a prenderla in consegna dal vice commissario Sani. Poco dopo un signore con gli occhiali d'oro e un gran naso aquilino la ricevette in una stanza tutta bianca e lucente e si mise a osservarla con intensa curiosità. Lei cullava le bambole e cantava la ninna nanna dell'innocenza.